passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di quelle stufanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Caro David, mi sono innamorato di questa canzone, che devi fare? Lo so.
No,
lo so.
È meraviglioso, stavo canticchiandola anch'io mentre ero in preascolto, come si dice tecnicamente.
Com'è che sei bravissimo a farlo? Chi, io non sono capace.
Chi, che è la parte migliore.
Ti rendi conto che David Parenzo una volta era un giornalista serio, piombato alla radio di Confindustria, è finito a canticchiare le canzoni di Pippo Franco.
Tu ragazzo mio vedi un'aquila lassù, tu vai con le...
Bene, questa è la Zanzara, ve ne siete accorti? 800 24 00 24. E beh, c'è uno spettacolare sceriffo d'Italia Gentilini da farvi sentire da Radio Padania di venerdì, se non sbaglio, da radio o sabato, insomma è uguale, da Radio Padania dei giorni scorsi. Io vi dico una cosa, naturalmente non è che sia d'accordo con quello che dice Gentilini, però secondo me è quello che pensano tutti i leghisti, anche quelli di governo, non solo quelli di lotta come Gentilini. Vorrebbero tutti esprimersi così, però poi non possono per mille motivi.
No, c'è troppo buonismo, c'è troppa tolleranza, c'è troppo permissivismo. La Lega non è questa qua, la Lega è una Lega di battaglia. E io da sceriffo d'Italia, numero uno, dico che voglio che ci siano provvedimenti drastici ma risolutivi. Questa è la disgregazione dello Stato.
No, il permesso breve.
Ma come la disgregazione dello Stato?
E che vuoi fare così?
Ma che dici?
Io sono sempre in mezzo al popolo.
Ecco.
E ti dico che questo permesso breve non sembra alla maggioranza una scelta felice.
Perché?
Perché innanzitutto non equivochiamo sui profughi, su quelle cose. Sono tutti clandestini. E la battaglia della Lega è stata sempre quella fuori dalle balle i clandestini.
C'è già abbastanza paccottiglia in giro. Paccottiglia.
Abbiamo già i nostri problemi con tutta questa paccottiglia di delinquenti che girano di giorno, di notte, rapinano strade intere, case dappertutto. E adesso abbiamo questa licenza di girare da tutte le parti.
C'è un tigre dietro il cespuglio che aspetta là.
E poi ancora sentite puttane, spaccio.
Qui c'è stato un permissivismo, una tolleranza, una forma di caritas che non è la caritas cristiana. E ci siamo riempiti strade, città, puttane da tutte le parti, delinquenti da tutte le parti, spaccio di droga da tutte le parti. Io sono un leghista che non tollero queste cose.
Ancora, sentirete ancora più avanti lo sceriffo d'Italia Gentilini esprimere quello che pensano moltissimi leghisti di lotte di governo, 18:38. Andiamo a sentire però Berlusconi. Berlusconi dentro il tribunale di Milano, ai microfoni di Radio 24. E anche qui c'è una parte di show. Innanzitutto ribadisce la questione di Rubi, incidente diplomatico. Sentite.
Ma il processo Rubi intanto è infondato, è senza senso, non esiste, perché una conclusione che è addirittura ancora risibile. Io sono normalmente cortesissimo, ho chiesto un'informazione, preoccupato da una situazione che poteva dare a luogo a un incidente diplomatico, mi è stato risposto che la ragazza non era egiziana, è caduto tutto.
Di nuovo questa tesi, caro Parenzo, che contrasta un po', devo dire, con quello che Berlusconi dice subito dopo, perché delle due l'una, o era la nipote di Mubarak, oppure la nipote di Mubarak era una prostituta o voleva prostituirsi, che insomma non appare del tutto... coerente. Infatti Berlusconi subito dopo dice che io ho dato i soldi a Ruby per evitare la prostituzione.
E io sono paradossalmente accusato di, com'è, l'accusa di prostituzione minorile, quando invece, avendo la ragazza raccontato a me e a tutti una storia molto dolorosa che ci ha persino commosso, l'avevo aiutata e le avevo dato una chance di entrare in un centro estetico con un'amica che lei avrebbe potuto realizzare se portava laser, antidepilazione, cose del genere, per un importo che a me sembrava di ricordare di 45.000 euro e lei ha dichiarato di 60.000 euro, comunque non me lo ricordo. E io ho dato l'incarico di darle questi soldi per sottrarla a qualunque necessità e quindi esattamente per la direzione contraria e il fine contrario, non costringerla alla prostituzione.
Ecco, sembra piuttosto strano che la nipote di Mubarak volesse o fosse già prostituta in realtà, perché se la vuoi sottrarre alla prostituzione significa che... Primo, secondo, da una intensa ricerca su internet, i laser antidepilazione non esistono in realtà. Cioè Ruby, secondo Berlusconi, voleva aprire un centro estetico e lui avrebbe dato dei soldi a Ruby e a una sua amica per aprire questo centro estetico, però necessitava la signorina di laser antidepilazione, che è sempre una frase o una parola che fa un certo effetto pronunciata sulla bocca di Berlusconi o del Presidente del Consiglio. Comunque, laser antidepilazione, che però non esistono, cioè non esistono laser antidepilazione. Però,
ma è una roba che fa acqua, è una ricostruzione che fa acqua da tutte le parti. Sì. In Veneto Gentilini direbbe se peso il taccon del buso, cioè mi pare chiaro, no?
Senti cosa ha detto ad avanzo Berlusconi, a Peppe D'Avanzo, giornalista di Repubblica, sì.
Mamma mia,
Presidente, perché non... dichiarazione spontanea al tribunale invece.
L'ho detta, signor Presidente, dopo.
No, non
l'ho fatta perché io sono dirigente e quando sono qui dipendo dagli avvocati. I miei avvocati mi hanno pregato di non farla. L'ho fatta a voi che siete dei diffusori.
Ma dove decidiamo noi?
Quindi, Presidente, mi voglio una curiosità. Senta, signor Stalin, scusi, e lei di che giornale è? Di che televisione? Ecco, appunto, grazie.
Presidente.
Troppe galline rispondono. Bene, 800 24 00 24. Effettivamente qualcuno ha messo insieme le foto di Stalin e di Giuseppe D'Avanzo, qualche vaghissima rassomiglianza con i baffoni, forse per i baffoni c'è. Parenzo, ci sei o sei morto? Sei caduto dopo queste cose?
No, ci sono, ma non capisco, non ho capito la chichina. Cioè Berlusconi davvero non ha riconosciuto Beppe D'Avanzo di Repubblica?
Ma può darsi, non è mica necessario che lo conosca o
no,
che
però,
lo conosca,
sì,
in foto.
No, non è necessario, non è ancora un reato non conoscere Beppe D'Avanzo. Però che un uomo che è in politica dal 94 non conosca una delle firme più note in Italia.
Vabbè, ma noi giornalisti pensiamo di essere sempre più importanti della...
È giusto, però conosce il laser antidepilazione, c'è capito in che paese viviamo.
Comunque, il laser antidepilazione, qualcuno dice che esiste tra l'altro questo laser antidepilazione,
sì.
Non lo so. Stanno arrivando naturalmente moltissimi messaggi, esiste, io lo faccio, eccetera.
Esiste.
Benissimo, però abbiamo un ospite molto serio, molto molto serio per questo inizio di trasmissione, al contrario di quello che voi potete avere.
Tremo già, direttorissimo.
No, ti assicuro, è una persona finita al centro di moltissime polemiche. Si chiama Roberto De Mattei ed è vicepresidente del CNR, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Forse sarebbe il caso di abbassare a questo punto questo cucuru cucù, chi
no,
eccetera.
No, lascialo perché è il tema, secondo me.
No. Professor De Mattei, buonasera.
Pronto? Buonasera.
Come sta?
Bene, grazie.
Senta, faccio un rapido riassunto. Lei ha 62-63 anni,
sì,
giù di lì,
sì,
giusto?
Sì. Questo ha poca importanza.
Vabbè, insomma, si dice. Docente all'Università Europea di Roma,
sì.
Giusto?
Sì.
Ed è presidente da tantissimi anni della Fondazione Lepanto.
Sì,
Lepanto.
Sì,
ed è naturalmente
esatto.
Vicepresidente del CNR, come ho detto.
Esatto.
Ma è vero o no che lei, per le cose che ha detto, citando dei passaggi a Radio Maria nei giorni scorsi, viene minacciato, per esempio? Riceve molte mail di minacce? Questa è una curiosità che ho. È vero o no?
No, minacce no, ricevo...
Insulti?
Ricevo ricevo due tipi, diciamo, di email. Ricevo una straordinaria quantità di email di sostegno e di consenso,
sì,
però ricevo anche dei email, diciamo, di insulti e di contumelie. Per quanto quando questi email di insulti passano, sì, il segno, ho già dato in carico l'avvocato, diciamo, di sporgere, diciamo, di querela, e quindi perché penso che nella discussione tutto si può dire, ma ci sono, diciamo, dei limiti oltre i quali.
Cosa, insomma, le dicono, no? Per esempio, ci sono, vuol dire, non ci sono mail di minaccia esplicite, no?
No, di minaccia non mi sembra di aver ricevuto nessuna minaccia esplicita, no.
Senta, allora, le frasi controverse, noi come giornalisti riassumiamo sempre, lei lo sa bene, no? Pronunciate, credo, entrambe a Radio Maria, se non sbaglio,
sì,
sono queste. Una è sulla vicenda del Giappone, sullo tsunami, sul terremoto: le catastrofi rappresentano una voce terribile, ma paterna, mamma, della bontà di Dio, e sono talora giusti castighi.
Mamma mia.
Chi è che ha detto mamma mia? Parenzo?
Io,
aspetta
mia.
A commentare. E poi un'altra riguarda l'impero romano che crollò per volontà di Dio, che lo volle punire attraverso i barbari per l'abominevole presenza di pochi invertiti. Ora,
di pochi?
Invertiti.
Non è una mia frase questa.
No, è una frase che lei ha citato, però immagino che citando quelle frasi lei condivida o no?
No, io condivido quello che ha detto il Papa Benedetto XVI, che nel suo discorso alla Curia Romana del 20 dicembre scorso ha,
sì,
paragonato la crisi morale della nostra epoca al tramonto dell'impero romano. Il Papa ha detto che viviamo una crisi di valori, una crisi culturale e morale,
sì,
analoga a quella dell'impero romano.
Però il Papa non ha mai detto che l'impero romano crollò perché c'era un'abominevole presenza di pochi invertiti.
Questo non l'ho detto neanche io. Io ho detto che condivido l'analisi del Papa, e ho citato la testimonianza di un autore coevo di Sant'Agostino,
sì,
un padre della Chiesa, Salviano di Marsiglia, il quale, parlando della città di Cartagine alla vigilia della invasione dei Vandali, fu,
sì,
distrutta, sommersa dai Vandali, scrive che in questa città l'omosessualità era largamente diffusa, e non io, ma neanche il Papa,
sì,
ma Salviano di Marsiglia interpreta questa distruzione di Cartagine da parte dei Vandali come un castigo di Dio. È vero, d'altra parte, che ci sono state, la Sacra Scrittura ci dice che due città, Sodoma e Gomorra, furono distrutte. Quindi,
no, ma lei ci crede che la distruzione di queste due città venga o ci sia stata anche per colpa di un'eccessiva presenza di omosessuali o di pratiche omosessuali?
Allora, io credo questo, che Dio è infinitamente buono, infinitamente misericordioso, ma castiga ognuno di noi. Se è vero che il destino eterno di ogni uomo, per,
sì,
chi è cattolico, per chi ci crede,
è
il paradiso o l'inferno.
E dunque avrebbe castigato Roma?
Sicuramente non io, ma Sant'Agostino, un grande santo, un padre della Chiesa,
sì,
scrive il suo capolavoro La città di Dio meditando sulle ragioni della caduta di Roma, e riconduce e interpreta la caduta di Roma come un castigo.
Ma una punizione per che cosa? Per un'eccessiva presenza di Sodoma e Gomorra, di omosessualità? No, questo è...
Le cito un altro padre della Chiesa, San Girolamo.
Sì.
San Girolamo dice: disgraziati noi che ci rendiamo così poco accetti a Dio, la sua ira si abbatte su di noi attraverso la violenza dei barbari, cioè interpreta l'invasione dei barbari come uno strumento, diciamo, di castigo divino.
Di allora, castigo per che cosa? Per la presenza di omosessualità, di eccessiva presenza di omosessuali?
Allora, dico subito, come castigo per la dissoluzione morale, diciamo, dei costumi,
sì,
e diciamo per chi è cattolico non c'è dubbio che l'omosessualità rappresenti una trasgressione morale, si può accettare o no, si può condividere o no, però che sia permesso a un cattolico di citare San Girolamo, di citare Sant'Agostino, di citare i padri della Chiesa e di continuare a ritenere che,
sì,
l'omosessualità o peggio ancora, non mi riferisco tanto alla pratica individuale, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma alla, diciamo, ostentazione pubblica, cioè alla rivendicazione dell'omosessualità come un diritto, sia qualcosa che è condannabile. Io personalmente...
Lei pensa che debba essere condannata? Scusi un attimo, lei pensa... torniamo dopo il traffico però.
Sì.
Bene, bene, 18:49, intanto è guerra aperta tra l'Unione Europea e l'Italia, caro Parenzo. Dopo le frasi di oggi pronunciate da Maroni, ma soprattutto dopo il mancato accoglimento delle richieste italiane da parte dell'Unione Europea, pochi istanti fa, Maroni nel pomeriggio ha detto cosa ci stiamo a fare in Europa, pochi istanti fa Calderoli, altro ministro come sapete della Lega, ha detto l'Unione Europea è egoista, adesso ci vuole il blocco navale, che sono le parole che abbiamo sentito prima da Gentilini, ci vuole il blocco navale. Tra l'altro il professor De Mattei, che è stato collaboratore di Gianfranco Fini fino a pochi anni fa, è vero De Mattei?
Sì.
Senta, ma oggi che ne pensa lei di Fini? Mi può dare un brevemente proprio un flash?
Ma io diciamo così, non voglio esprimere in questa sede dei giudizi politici, io sono qui per...
ma la sua collaborazione è finita con Fini?
Io diciamo così, non ho mai fatto politica, non mi sono interessato di politica,
stato consulente,
ho collaborato
stato...
diciamo così, per un periodo con il governo italiano. Come consigliere per questioni di carattere internazionale, ma le mie convinzioni religiose e morali non hanno niente a che fare né con la mia politica che ho svolto per un periodo, né tantomeno con la mia attuale attività di vicepresidente del CNR.
Senta, però io lei spesso ha parlato di cose che riguardano l'Europa. Le posso chiedere velocemente se secondo lei sarebbe il caso di uscire dall'Europa dopo questa vicenda degli immigrati?
No. Penso proprio di no. L'Unione Europea ormai è un dato di fatto, è come l'Italia unita. Io posso avere un giudizio negativo sullo svolgimento del...
Una volta lei disse che l'Europa è un inesorabile ermafrodito, che vuol dire?
No, l'ha detto il ministro Piano Amato, io ho citato Amato.
Ha citato Amato, sì, però
ho citato Giuliano Amato e si riferiva Amato al fatto che l'Europa non riesce a decidere fra le due strade che ha davanti a sé, cioè quella di diventare una specie di superstato europeo abolendo ogni forma di sovranità, oppure rimanere una sorta di confederazione di stati nazionali.
Dunque lei non si riferiva a questioni che riguardano l'omosessualità o cose di questo tipo?
Assolutamente no.
Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. Lei non ha nessuna intenzione di dimettersi da vicepresidente del CNR dopo le polemiche che ci sono state? No,
assolutamente no.
E un'altra cosa è questa: lei considera l'omosessualità una malattia?
No, la considero una trasgressione morale, in termini cattolici un peccato.
Non pensa che siano necessarie, non so, delle leggi contro l'omosessualità o cose di questo tipo, no?
No, penso che però l'omosessualità come tale non deve essere iscritta, non deve essere ostentata pubblicamente. È stato per questo motivo.
Ma che vuol dire ostentata?
Il Gay Pride in occasione dell'Anno Santo, ho giudicato assolutamente deplorevole questa iniziativa e ho promosso un pellegrinaggio di riparazione nei confronti di quella che mi sembrava, ho considerato una offesa a Roma e al Papa, cioè il fatto di svolgere pubblicamente il Gay Pride proprio
ostentazione cosa significa? Cioè lei metterebbe delle che ne so, delle sanzioni per l'ostentazione, che poi bisogna vedere cosa significa ostentazione.
Io quello che rivendico è il diritto di criticare pubblicamente l'omosessualità, e sono molto preoccupato dal fatto che ci sia un tentativo di introdurre un cosiddetto reato di omofobia, per cui in questo momento non è in Italia un reato, ma vede anche il tono di questa e di altre trasmissioni.
No,
che
tono? Sono domande,
no, ma in generale, voglio dire, adesso non è una polemica personale, però in generale una critica pubblica all'omosessualità viene seguita da una sorta di linciaggio mediatico. È un linciaggio mediatico che prepara l'introduzione poi nell'ordinamento giuridico del reato di omofobia, cioè la proibizione di poter pubblicamente criticare l'omofobia.
No, ma guardi, io penso che se qualcuno volesse punirla per quello che lei sostiene sarebbe sbagliato. Dunque, con me da questo punto di vista sfonda una porta aperta e non c'è nessun problema. Però vorrei dirle se qualcuno volesse introdurre un reato. un attimo solo, se qualcuno volesse introdurre un reato per punire il professor De Mattei per quello che sostiene, che ha sostenuto cose su cui io assolutamente non sono d'accordo, sarebbe una follia, secondo me. Questo lo dico, per cui sgombriamo il campo dalla questione della,
di
reato.
Fatto,
però, insomma, professor De Mattei, le voglio chiedere una cosa. Secondo lei si può guarire dall'omosessualità? Cioè, sarebbe giusto fare dei corsi o cose di questo tipo, promuovere queste cose?
No, perché io non reputo che l'omosessualità sia una malattia, assolutamente.
Cioè lei, per esempio, se ci fosse un presidente del Consiglio in Italia omosessuale, dichiaratamente omosessuale, sarebbe un problema secondo lei?
Allora, non sarebbe un problema se, diciamo, limitasse, se in privato, diciamo, fosse omosessuale, sarebbe un problema che non mi riguarderebbe.
Beh, se uno lo dichiara invece sono omosessuale?
No, neanche se lo dichiarasse, diciamo, ma sarebbe un problema se, ad esempio, volesse introdurre delle leggi che legalizzano il matrimonio omosessuale o l'adozione di bambini da parte di coppie.
Vabbè, quello succede in altri paesi, però, professor De Mattei.
Lo so.
E dunque, in quel caso cosa succederebbe, secondo lei? Cosa bisognerebbe fare?
Io, diciamo, come cattolico non posso che non faccio politica, ma non posso che desiderare che non ci siano in Italia leggi politiche che legalizzino il matrimonio omosessuale, perché credo nella famiglia come struttura fondamentale della società. La famiglia è monogamica tra un uomo e una donna.
Bene, allora
è lo stato teocratico c'hai in mente, professore?
Un attimo solo, giornale radio 800 24 00 24, tra poco. Eccoci qui di nuovo in diretta, 19:18, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. Ci arrivano messaggi di fuoco per le esternazioni del professor De Mattei qui alla Zanzara, oltre a quelle che già ha fatto a Radio Maria, eccetera, eccetera, anche in diverse interviste. Caro Parenzo, so che è una persona lì a fianco, però io farei annunciare il telegiornale del terzo canale da Bianca Berlinguer questa sera. Lo farei annunciare non da te, che sei lì come al solito, ma da una nostra ospite dei giorni scorsi. Sicuramente ricorderai e ricorderanno gli ascoltatori. Via.
Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire.
L'Europa boccia la linea italiana sui permessi agli immigrati, l'ira di Maroni, meglio soli, che senso ha stare nella UE? Ignorato il richiamo di Napolitano, non scherziamo sull'Europa, serve una visione comune, Bersani, governo vittima della sua propaganda. A Lampedusa scoppia la rivolta contro i rimpatri, fiamme nel centro migranti, i tunisini sui tetti tentano la fuga, altri sbarchi. Show di Berlusconi tra i suoi fan, al processo Mediaset di Milano, attacca i magistrati e parla di rubi, le ho dato dei soldi per non prostituirsi. Prestazioni sessuali in cambio di agevolazioni, arrestato l'ex prefetto di Napoli, Ferrigno, il suo nome è anche nel caso Rubi. Torna in aula il processo breve, Cicchitto, non temiamo imboscate, Fini, la legge sia davvero uguale per tutti, mercoledì il voto finale. Anche Marchionne accusa Fiat lasciata sola su Pomigliano e Mirafiori, Marcegaglia, nuovo governo, non spetta a noi dirlo.
Non si scherza, non è un gioco, sta arrivando, mangia fuoco, lui comanda e muove i fili.
Hai lì di fianco David?
Ciao Silvano, il grande autista di Zamparini.
Silvano, l'autista di Zamparini.
Signor Silvano, saluti la Zanzara.
Come va?
Signor Silvano, ma lei è davvero l'autista del presidente del Palermo, Maurizio Zamparini?
Certo, io sono un super autista. Lui ci crede poco, mi manda ogni tanto a quel paese.
Ma è l'autista o il consigliere di Zamparini, il collaboratore?
Io sono quasi niente.
Come quasi niente? Ma il signor Zamparini dov'è?
Arriverà, fra poco arriva.
Arriva, Parenzo, ci sei? Buonasera. Parenzo, ci sei o no?
Bene, no? Sì. Bene, no? Coming soon, creiamo un po' di attesa.
Sta arrivando Zamparini, mangia fuoco, mangia allenatori, il Zamparini del lunedì, voglio inaugurare questa nuova rubrica. In attesa del presidente Zamparini sentiamo Gentilini ancora, perché è quello che ci fa godere, che ci fa godere più di tutti, non c'entra assolutamente nulla naturalmente, ma come sapete dalla Zanzara si può passare da Gentilini a Zamparini e viceversa.
Eccolo!
Io ho sempre sostenuto da dieci anni che ci voleva il blocco navale. Uno Stato di diritto deve rendere impossibile l'entrata nel proprio territorio, nelle proprie acque territoriali. Mangia fuoco!
Parenzo?
Eccomi!
Chi hai accanto?
L'autista di Zamparini. Eccolo, lo vedo! Lo vedo che varca i corridoi! Eccolo il grande Zamparini, elegantissimo nel suo abito blu.
Com'è vestito? Com'è vestito? Buonasera,
ciao.
Zamparini, com'è vestito?
Jeans e scarpe di tela.
Fa un caldo pazzesco.
Jeans, pantaloni jeans, bella giacca di loro piana. Ma
è bella loro piana, loro piana, per forza. Senta, presidente, ma non è arrabbiatissimo lei?
Perché?
Per quello che è successo ieri, come 2-0 del Palermo al 92esimo, e poi che è successo?
Ma no, niente, ho detto al mio allenatore oggi a Rossi, ho detto guardi mister, quello che è successo ieri è emblematico del nostro campionato di quest'anno, no? E quello che è successo al Napoli quando perdeva 2-0 con la Lazio, ha vinto 3-2, è emblematico del campionato del Napoli di quest'anno, punto, per cui lo accetti, quest'anno il campionato va avanti così e buonanotte.
No, pensavo che...
fare processi, mi sono stufato di fare processi, Cruciani.
Appunto, basta, no, pensavo che ieri notte gli fosse preso un'altra,
assolutamente no, bisogna metterci del proprio per pareggiare 2-0 dal 92esimo al 96esimo.
E dunque qualche colpa l'allenatore ce l'ha o no?
No, c'erano tutti, ma soprattutto il cielo.
Certo, ma scusi, quella sostituzione lì per far fare la standing ovation a un giocatore, qui gli hanno dato, l'arbitro giustamente ha dato 30 secondi in più, un po' di responsabilità delle rosse ce l'ha.
L'aveva già fatto a Napoli, ci ricordi?
Come no, certo. E dunque, sto Delio Rossi, qualche responsabilità ieri ce l'ha o no?
No, ma vuoi che Delio Rossi faccia una cosa apposta per perdere la partita, no?
No, certo.
Lui l'ha fatta perché un giocatore del Cesena ha detto, no? Parolo ha detto, sì. Voi al 90esimo avevate già la testa negli spogliatoi. Ed è la verità.
E dunque il Palermo aveva già la testa negli spogliatoi.
Sì, aveva già vinto la partita, per cui era lì giusto per presenza, e gli altri giustamente hanno approfittato, stanno lottando per la salvezza, avevano più cattiveria in corpo e hanno meritato il pareggio, anche se si è raggiunto in quegli estremi lì, perché la nostra squadra non è stata concentrata fino al 93.
Comunque Rossi fino alla fine del campionato può stare tranquillo.
Porca miseria, quanti stipendi devo pagare? Ne ho già pagati due quest'anno, basta.
Beh, sa, lei non si fa mancare niente, quando, da questo punto di vista.
No, se ci fosse un altro amministratore mi avrebbe già licenziato.
Questo non è male. Sento una cosa, ma ha sentito il presidente della Lazio Lotito? Che vuole fare una cosa, la task force.
No,
Io ieri sera l'ho criticato.
L'ho sentito, mi ha telefonato tutto preoccupato, perché siccome incontro la Roma domenica, mi ha sentito, ha detto Maurizio attenzione, attenzione che vado sotto il tram, no attenzione, ti metto sull'avviso, vedrai cosa succederà domenica. Vabbè.
E allora lei non si è impaurito?
Ma lo dico, è simpatico.
Vabbè, ma questa proposta è assurda, che significa una task force sugli arbitri eccetera?
Ma no, ma io ogni tanto dice delle parole incomprensibili, specialmente quando parla di Platone o di Socrate, secondo me li ha imparate a memoria, ma non capisco un cavolo di Platone e di Socrate.
Pure secondo, ogni tanto ha delle frasi fatte che si prepara forse prima.
Sì, ma è di una simpatia eccezionale, guai se non ci fosse lo titolo del campionato.
Sento una cosa, l'ultima cosa, ma oggi, adesso lo faccio passare dal calcio a cose più importanti, ma c'è una questione fondamentale, mi dica anche lei, oggi è un giorno in cui tutti sparano a zero contro l'Europa che non ci aiuta sugli immigrati, mi dica anche lei una parola contro l'Europa a questo punto, sono tutti a sparare contro l'Europa che non ci aiuta per niente sulla, come dire, sulla gestione della questione immigrati.
Noi abbiamo già un trattato europeo che nel calcio non rispettiamo, che è quello dello scambio della manodopera africana, che c'è un trattato del 2005, tant'è che la Germania, la Francia, l'Olanda, sì, la Spagna importano i giocatori dall'Africa come fossero comunitari senza nessun problema, e noi non lo possiamo fare perché non rispettiamo il trattato. Per cui l'Italia non rispetta già quei trattati lì, come pretende che gli altri rispettino il suo volere? Punto di domanda.
Ma lei da uomo del nord, quando sente questi della Lega tuonare contro l'Europa che non ci aiuta, i barconi, eccetera.
Mio padre nel 47 ha tirato su la valigia di cartone e mi raccontava di quando è arrivato in Argentina a fare l'emigrante, e sui gradini di una chiesa si è messo a piangere da solo. E allora come vuole che io la penso? Ha fatto 30 anni l'emigrante mio padre.
E dunque l'accoglienza prima di tutto.
Quella volta partivamo noi. Bisogna che invece del cervello, del portafoglio, ragioniamo col cuore. E naturalmente pensiamo anche ai nostri problemi. Ragionare col cuore non vuol dire che tu devi aprire le porte a tutti, ma devi ragionare col cuore, e non devi, e quelli che sono arrivati qui, che sono di poveri disgraziati, accettare di aiutarli. Ancora di più aiutarli a casa loro, a non partire, a dargli gli aiuti che noi possiamo dargli.
Ma quando è che scende in politica lei, Zamparini?
Io sto facendo un movimento.
Lo so. Senta, ma fora di ballo, come si dice dalle parti sue, fora di ballo? Non lo direbbe a qualcuno, a questi qua, fora di ballo?
Ma pur di sbalis.
Però lei non lo direbbe a questi qua fuori di ballo. Bossi sbaglia.
No, ma secondo me Bossi lo fa perché ormai ha preso come quelli per il vecchio comunismo inneggiavano ai compagni e dicevano le frasi fatte, no? Per cui è una frase fatta perché di finto populismo bossiano. Io non penso che nel suo
populismo,
cuore pensi,
populismo bossiano.
Sì, io non penso che lui nel suo cuore pensi e terra di ballo. Io penso che ognuno di noi nel cuore c'ha un po' di umanità e di rispetto per le altre persone, specialmente quando hanno bisogno.
Un'ultimissima cosa ed è questa. Senta, ma Berlusconi oggi ha detto, ne ha detto un'altra delle sue, ha detto Ruby, sa la vicenda di Ruby, quella ragazza marocchina, no? Io l'ho aiutata perché volevo impedire che si prostituisse. Ma lei ci crede a queste cose di Berlusconi?
Ma non me ne frega niente. Berlusconi che vada con 100.000 rubi e che vada con 200.000 prostitute non mi interessa niente. Mi interesserebbe che lui governasse l'Italia e a un certo momento facesse le cose che deve fare, e mi preoccupa perché non le sta facendo.
Le barzellette di Berlusconi la fanno ridere?
Non me ne frega neanche di quelle. Mi interessa, un presidente del Consiglio deve fare il presidente del Consiglio. Se vuoi fare le barzellette, vada a fare il cabaret.
Grazie.
Prego.
Grazie. Salute. A Maurizio Zamparini, lunedì. Parenzo, dove sei?
Parenzo, adesso lo passo. Parenzo, ciao,
grazie. Ciao.
Parlare sempre di me male
a controcampo, no? Ma quando mai?
Ciao.
Che è successo?
No.
Eccoci.
Eccolo.
Eccoci qui.
Direi... Vuoi parlare anche col signor Silvano?
Zamparini.
No, una storia meravigliosa. La Radio 24 deve saperla. È un ex panettiere.
Sì.
Una storia meravigliosa invece. Non capisco perché sei contrario agli artigiani.
No, ma dimmi qual è la storia meravigliosa. Raccontamela allora.
La storia meravigliosa di un uomo che ha lavorato per 30 anni in questo paese.
30 anni in questo paese. 30 anni.
Il panettiere.
Sì.
E adesso collabora col dottor Zamparini. È in pensione, va in giro giù a vedere il Palermo. È uno dei collaboratori più stretti del dottor Zamparini.
Scusa, ma qual è la storia meravigliosa? È uno che sta in pensione e che lavora con Zamparini. Abbi pazienza.
Di amicizia, di successo, no? Di amicizia tra due persone.
Beh, è un ex panettiere, amico di Zamparini, adesso è quello. Adesso ho capito, ma insomma, è la storia meravigliosa.
È una storia che deve essere raccontata, anziché occuparvi sempre di Berlusconi. Raccontiamo le piccole storie, come dicono i francesi, non la storia dei grandi eventi, la storia delle petite, dei piccoli eventi, no? Vabbè,
c'è la borsa.
Poi vai a sentire il telegiornale, cosa vai a sentire? E Berlusconi davanti al tribunale, solite storie. Basta.
Siamo qui, caro Parenzo, 19:35, 800-24-00-24. Certo, fossero vere le accuse rivolte nei confronti dell'ex prefetto Carlo Ferrigno, fossero dimostrate, sarebbero terrificanti, orge con minorenni, sesso, cocaina, eccetera.
Perfetto.
Prestazioni sessuali da parte di giovani ragazzi, anche minorenni, in cambio di agevolazioni di pratiche. Per questo motivo è stato arrestato l'ex prefetto di Napoli e commissario antiracket Carlo Ferrigno. Su un altro fronte, qualcuno, in particolare l'ex tesoriere del, ti ricordi? L'ex tesoriere dei DS, Ugo Sposetti vuole aumentare i rimborsi elettorali ai partiti.
Sì.
Sai perché? Dice lui.
Perché?
Per battere Berlusconi, altrimenti ce lo teniamo altri 20 anni, l'imprenditore miliardario.
Beh, è una questione che merita di essere discussa, eh?
Beh, certamente non. Beh, certamente non, magari merita di essere discusso come battere Berlusconi per l'opposizione. Certamente un mezzo non può essere quello di aumentare i rimborsi,
no,
ai partiti.
Però
anche perché poi li devi sì, ma li devi rimborsare. Sì, ma li devi rimborsare a tutti poi, dunque anche al partito,
esatto,
al partito di Berlusconi.
Insomma. Però è un tema di, io adesso non ho ancora un'idea precisa, ma credo che sia un tema di democrazia questo, cioè
sì,
dire
sì,
o si mette un tetto nelle campagne elettorali.
Sì.
O l'idea di dire che comunque, siccome la politica ha un costo e la democrazia ha un costo,
sì,
non è che arriva il più ricco del bigoncio e diciamo piazza lì tot e poi gli altri rimangono a rimorchio.
Mi sembra che siamo nel campo della filosofia, come al solito.
Beh, mica tanto, delle regole del gioco, delle regole del gioco. Cioè merita di essere discussa la cosa. Non so se la cosa sia giusta, quella di aumentare le
No, sicuramente è sbagliata, almeno secondo me.
È molto impopolare, è indubbiamente impopolare, ma non è una stupidaggine, è un tema vero, non è una stupidaggine.
Invece sentiamo ancora Gentilini, va, tanto per, no,
sì,
per un'aria pulita, aria pulita.
Io dico a Maroni, Calderoli, Bossi, ragazzi, io ho bisogno di combattenti, di legionari, gente che difendano il popolo leghista, il popolo veneto o il popolo padano. Sia questo il messaggio che io dico da sceriffo d'Italia numero uno.
Beh. Poi c'è la zona onirica di Berlusconi, questa è spettacolare. Le intercettazioni di notte non sono credibili, anche le altre non sono credibili, dice Berlusconi, perché di notte c'è una zona onirica. Senti, è bellissima questa cosa qui, molto bella.
Si sa che quando si parla al telefono per sul far della notte si è più in una zona onirica che nella zona della realtà. Quindi in un paese serio le intercettazioni non vengono utilizzate, in un paese serio tantomeno le intercettazioni vengono pubblicate sui giornali.
Sulla pubblicazione si può discutere naturalmente, sull'utilizzazione un altro discorso, però la zona onirica notturna, che è la parte più divertente, è bellissima. Va bene, Fini ha criticato quelli che sono tornati con Berlusconi, pur essendo stati eletti con Berlusconi, aggiungo io, come delle pecore che fanno parte di un gregge belante. Senti.
Qualcuno, ovviamente all'interno del Parlamento, è tornato da dove era partito. Qualcuno che a Milano c'era adesso è tornato nel gregge belante. Probabilmente è così impaurito dall'idea di non essere domani nuovamente deputato da essere pronto persino a dire che il governo Berlusconi-Scilipoti è un governo che va sostenuto.
E altri invece hanno il mal di pancia.
Oppure qualche altro collega deputato è sempre macerato dal dubbio, un perenne mal di pancia, dà quasi l'impressione di andare avanti però con la testa rivolta indietro. È un dato di realtà, ma è un dato che non deve in alcun modo preoccuparci.
E poi, prima di passare agli ascoltatori, in esclusiva la settimana scorsa Maristel Polanco, grande esclusiva della Zanzara, Parenzo, grande esclusiva.
Bisogna
Maristel
ricordarlo.
Polanco, bisogna sempre ricordarlo, sempre sulla radio di Confindustria, Maristel Polanco, Showgirl e altro ancora, la quale ci ha in esclusiva regalato alcuni brani del prossimo brano, come dire, approvato, vidimato anche da Berlusconi, diciamo così, dedicato proprio al Bunga Bunga, di prossima uscita, prossima pubblicazione.
Vámonos pa'l Bunga Bunga, que la noche está de rumba. Vámonos pa'l Bunga Bunga, la noche no se confunda.
Beh, roba forte.
La noche non se confonda, ma quella. Adesso riascoltando questo testo densissimo, no? Hai notato le parole, densissimo,
sì,
testo.
Sì, certo.
La verità è che Berlusconi porta fortuna a chi gli sta intorno, questa è la verità.
Ah, su questo non c'è dubbio.
Questa è la verità.
Nicola dalla provincia di Pescara, buonasera.
Chi è Nicola? Un ospite, chi è?
No, ma è un ascoltatore, abbi pazienza.
Ah, va bene, ciao Nicola.
Dica.
Buonasera Cruciale. No, niente, riguardante il discorso che faceva lì sul Gentilini.
Sì.
Guardi che io sono del centro Italia, sono in un paese della provincia di Pescara, un paese di 4.000 abitanti, faccio il camionista, giro l'Italia,
sì.
Ma ti posso dire che effettivamente, come diceva lei prima, cioè non è solamente, adesso lui Gentilini è un esponente, diciamo, lo dice in maniera colorita, ma non è solamente la Lega che, diciamo, sente o si lamenta di questa situazione che abbiamo a riguardo, diciamo, degli emigranti oppure di tutte queste persone che stanno in Italia illecitamente o illecitamente. Guardi che è un malessere che si sente dappertutto. E poi facevo,
ma quale malessere riguardo a cosa, mi scusi?
Guardi, riguardo al fatto degli emigranti che vengono in Italia, riguardo a tutte queste persone che vengono in Italia illecitamente, poi bisogna vedere.
Dunque lei dice che Gentilini esprime quello che molti italiani pensano.
Certo, io le dico.
Ho capito.
Perché.
Bene Nicola, grazie. Carlo da Roma, buonasera.
Sì, buonasera. Io volevo commentare su quello che ha detto De Mattei.
Sì. Vicepresidente del CNR, sì.
Cioè, questo è il problema, che lui non critico tanto quello che lui dice, quanto il fatto che le dice come vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
No, mi scusi, no, però, no. Signor Carlo, da questo punto di vista uno può criticare naturalmente De Mattei in lungo e in largo, però non lo dice in quanto vicepresidente del CNR, lo dice in quanto De Mattei. Cioè, come...
Presidente, allora, lei ha fatto cos'è? Roba?
Leggere due righe di una dichiarazione di De Mattei del 2006.
Sì, prego, dica.
Allora, lui ha scritto questo, 5 settembre 2006. L'identità italiana non è solo genericamente cattolica, ma si definisce in funzione del papato.
Sì.
La vocazione dell'Italia non è solo ospitare il papato, ma servirlo, permettere al papato di svolgere il suo ruolo universale. L'Italia è se stessa quando serve la Chiesa.
Benissimo, allora?
Allora, una persona che pensa queste cose,
sì,
non può fare il funzionario dello Stato italiano.
No, mi scusi, è un po' diverso, è un po' diverso, Carlo.
Non è diverso.
Ma sì, ma è diverso, cioè non è che lui sostiene il fatto che lo Stato italiano debba essere soggiogato dal Vaticano. Dice che una delle funzioni, secondo lui, dello Stato italiano è quella di servire, cioè di collaborare alla missione spirituale della Chiesa. Esprime quello che poi alcuni politici democristiani sostenevano, non tutti, naturalmente, sostenevano tanti anni fa. Insomma, Carlo, io credo che queste posizioni siano tutte legittime. È importante che poi non entrino nelle questioni che riguardano la scienza, l'attività del CNR.
Ma lui c'entra, perché quando ha fatto il convegno sul creazionismo,
sì,
su tutti i giornali scientifici del mondo, non dico quelli italiani perché uno potrebbe dire che sono di parte, ci prendevano in giro, perché tutto quello che ha detto sono cose abbastanza ridicole scientificamente, su Darwin, su creazionismo, uscivano sui giornali stranieri. Non tanto sentite cosa dice De Mattei, ma sentite cosa dice il vicepresidente del Consiglio Nazionale.
Beh, certo, il ruolo dovrebbe spingerlo a una maggiore prudenza in alcuni casi, però insomma io mi rifiuto di pensare che uno, anche se è vicepresidente del CNR, insomma, non è che la libertà di espressione può valere per tutti, tranne per quelli che sostengono di essere a fianco del papato. Uno può dire di essere a fianco del papato, come dice lei, di credere nel creazionismo e non nel darwinismo, e nello stesso tempo essere vicepresidente del CNR. Io non vedo dove, francamente, non vedo dove è il problema, perché altrimenti.
Lei lo vede, perché il fatto è che questa persona sceglie, per esempio, dei programmi scientifici. Guardi,
non è che li sceglie in base. Scusi un attimo, Carlo, non è che sceglie dei programmi scientifici in base alle proprie convinzioni religiose o politiche o
una persona che pensa che
quello tutti
dinosauri...
comunque quello può riguardare tutti, Carlo, non è che da questo punto di vista uno che crede invece che queste cose siano delle boiate non abbia lui delle convinzioni.
Quindi, caro Cruciani, io a lei non lo farei direttore di una divisione di chirurgia.
Non è la stessa cosa.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è un ente scientifico.
Sì, in un'intervista a Repubblica, lo stesso professor De Mattei sostiene di occuparsi, come quando fu scelto nel 2004, di cose che sono attinenti alla sua formazione, cioè non è che si occupa di cose di cui o decide di cose di cui non conosce, in cui
no, ma appunto bisogna chiedersi, fa bene questo ce lo possono dire solo i suoi colleghi.
Ecco qua,
Presidente.
Il CNR è anche un settore minoritario dedicato alle scienze umane, al cui interno cadono le mie competenze. Dopodiché fu una nomina politica, come sanno tutti, no? Cioè una nomina politica.
Veramente?
Perché
uno potrebbe anche allora chiedersi, perché se uno va in rete e cerca le pubblicazioni di Roberto De Mattei, scopre che essenzialmente ha pubblicato sulla rivista scritta da lui.
Però, mi scusi,
l'impact factor è zero. Sì. No, nel senso, anche dal punto di vista scientifico, le scienze umane sono apprezzabilissime.
Però allora contestatelo perché è inadeguato al ruolo, non perché sostiene le sue tesi o ha certe idee. Secondo
è
me
è inadeguata al ruolo perché sostiene certe tesi.
No, non è per questo, è inadeguata al ruolo perché magari non ha i titoli, io non sono qui a questo non lo posso dire. Ma contestatelo per questo, non perché crede nel creazionismo o è tradizionalista.
Bisogna solo chiedersi però, il radioascoltatore secondo me su una cosa ha ragione, cioè bisogna chiedersi quanto legittimamente la sua concezione, la sua fede gli impediscono di fare ad esempio determinate ricerche, cioè se uno facciamo un esempio pratico, quando uno va in un ospedale, anche negli ospedali ci sono i medici abortisti e i medici obiettori di coscienza, è legittimo, no? Che ci sia, è normale, è giusto che sia così. Al CNR però la domanda dovrebbe essere diversa: lui fa ricerche di qualità, buone, efficaci, giuste, oppure si rifiuta, ad esempio, io non lo so, di fare determinate ricerche?
Ma come vicepresidente del CNR non è che fa ricerche come vicepresidente del CNR.
No, ma nella sua funzione, nella
ognuno sceglie
determinate ricerche.
Scusa,
se uno fa una roba contro Darwin, ad esempio,
quello può riguardare tantissime cose, ognuno ha le proprie convinzioni.
Questo non c'è dubbio.
Cioè, per cui,
nel suo ruolo, siccome quello è un ruolo pubblico, no? Perché è un ruolo di nomina politica, di indirizzo. Ma è un luogo dell'eccellenza italiana, in cui dovrebbe fare la ricerca aperta. Quanto cozza la fede con la scienza? È una domanda legittima.
Va bene,
poi
va bene.
Parlava come esponente di uno stato teocratico a un certo punto, diceva delle robe che andavano bene in una teocrazia, non in Italia. Il reato è contro l'introduzione del reato di omofobia. Ma io sono favorevolissimo al reato di omofobia.
Io no, io sono contrario. Io sono contrario.
Per carità, va bene, voglio dire.
Io sono
contrario. Le discriminazioni ci sono. Perché il signor De Mattei, il professor De Mattei, mette il naso tra le lenzuola? Che fastidio gli dà? Possono esserci delle persone che dicono:
ho capito, ma questo, ma infatti,
tutte le domeniche in televisione,
ma criticalo per le sue idee, non perché è vicepresidente del CNR.
Ma io infatti gli volevo dire: scusi, lei non vuole la manifestazione del Gay Pride a Roma? Qualcuno potrebbe dire: io non voglio tutte le domeniche la messa su Rai 1. Qualcuno potrebbe dirlo, io non lo dico, ma sarebbe legittimo che qualcuno lo dicesse, no?
Ma infatti, chi ha detto che è legittimo? Chi ha detto che è legittimo dirlo?
Perché ce l'ha messa su Rai 1?
Chi ha detto che è legittimo dirlo? Nessuno dice che è legittimo dirlo.
No, ma lui diceva che non vuole l'ostentazione dell'omosessualità. Io non voglio l'ostentazione delle religioni. E allora in uno stato laico ci si mette d'accordo.
Ma infatti,
no?
Tu lo puoi dire e lui lo può dire. 1948 800 24 00 24 è con noi Giancarlo Lehner. Buonasera.
Salve,
buonasera. Come sta?
Eccoci, un po' accaldato.
Per forza. Senta, ma mi chiarisco un po' la cosa. Lei era parlamentare del PDL, è sempre parlamentare, dopodiché ho saputo che è passato tra i responsabili, come mai?
No, sono stato ceduto in prestito.
È stato ceduto in prestito, questa è una bella espressione. Lehner, sono stato ceduto in prestito, cioè lei, qualcuno le ha detto, Lehner, per fare numero è meglio che passi con i responsabili.
No, c'è una ragione tecnica,
cioè?
No, perché c'è un paradosso. Perché alla Camera ci sono regole ottocentesche, infatti non andrebbero cambiate.
Sì.
Quindi noi avevamo maggioranza in aula,
sì,
ma non maggioranza nelle commissioni.
Nelle commissioni,
alcune
sì,
in cui eravamo in minoranza.
E dunque lei è stato
un meccanismo per l'appunto dei gruppi, eccetera, eccetera. Il prestito serviva a equilibrare, no?
Sì. Ecco, ma lei come si è sentito? Dal gruppo del PDL è passato al gruppo di responsabilità nazionale, con quella, tra l'altro, perché da lei non appartiene al movimento di responsabilità nazionale, immagino, no?
Certo. Io ho fatto una battuta quando sono andato, ho detto: finalmente ho messo la testa a posto, sono diventato un responsabile.
Ho capito, però lei entra nel gruppo ma non appartiene al movimento di responsabilità nazionale.
No, io sono in prestito.
È in prestito.
È un trucco da teatrino della politica.
Lehner, come si trova con Scilipoti lei?
Ma allora, buongiorno, buonasera, c'è un gran rapporto.
Ti credo, Lehner è una persona seria.
Buongiorno e buonasera, perché lei non sa molto di medicina olistica, di medicina naturale, queste cose
no,
qua.
No, io fra l'altro non credo
a queste... Io per esempio sono, credo, fra i pochi al mondo che non ha alcuna fiducia nella medicina cinese, acupuntura per esempio.
Ecco, bravo, però non lo dica Scilipoti.
Bravo,
Scilipoti,
bravo. Però è questo quello che penso io.
No, per carità, ma bravo. Lei lo sa che la Camera o le attività del Movimento di Responsabilità Nazionale sono praticamente colonizzate da Scilipoti sabato,
allora,
venerdì.
Poverino, però attenzione, adesso poverino, Scilipoti è stato scelto ormai come, diciamo, mascotte del peggio in assoluto, poverino, insomma.
Beh, poverino, insomma, adesso poverino, non è che...
Cioè, io non sono fra quelli che lo attaccano, io non ne parlo, quindi siamo a posto, insomma.
Allora, però lei è contro l'olismo, questa è la notizia, contro l'omeopatia, bellissimo.
Contro, non ci crede.
E Berlusconi ha promesso di fare addirittura un dipartimento sulla medicina alternativa.
La scienza medica
sì.
Ha già ancora tanti buchi neri al suo interno sì. E avanza con difficoltà, ma avanza.
Sì.
Andare a credere che uno si possa curare con i fiori, con gli odori, io francamente non ci credo.
Speriamo che non arrivi notizia a Scilipoti, sennò diventa una bestia con l'Elena. Sai, l'uomo è piuttosto fumino, come sappiamo. Senta una cosa, ma
io sono grande e grosso.
Lo so.
100 kg, quindi non ho paura.
Senta una cosa, ma questa Europa come la definisce lei? Mi dia una definizione dell'Europa, come si comporta con l'Italia, mi dia una definizione sferzante.
Guardi, c'è un mio amico, un dissidente storico russo, che insegna da tanti anni in Inghilterra,
sì?
Che alcuni anni fa scrisse un libro che è provocatorio, insomma, ma che aveva però un qualche fondamento. Il titolo era "E-URSS". In cui lui affermava che il posto dell'URSS ormai apparteneva all'Europa, intendendo soprattutto questa struttura burocratica, no? che perde mesi interi per stabilire se il culatello può essere mangiato o meno.
E invece adesso?
Beh, poi invece quando ci sono cose serie non c'è. Non esiste. Ma questa colpa, attenzione, non riguarda soltanto gli altri, si riguarda anche noi naturalmente. Perché il problema è che avremmo dovuto batterci noi, che abbiamo avuto Mazzini che pensò per primo alla giovane Europa, avremmo dovuto cercare di avviare davvero un'Europa politica e non soltanto quella burocratica.
Senta, ma a prescindere da questo, adesso oggi c'è questa guerra tra Italia e Europa che è arrivata, insomma, a un punto importante, allo zenith, con queste frasi, no, di Maroni, cosa ci stiamo a fare in Europa, eccetera eccetera. Lei nei giorni scorsi ha detto che per bloccare l'afflusso degli africani, lo dica lei, ma stava scherzando o stava dicendo sul serio?
Ah no, scherzavo, però era un modo simpatico, no? Cioè dire, un castello...
Ma dobbiamo richiamare, che non si sente niente, Lenner, non si sente assolutamente nulla, la richiamiamo. Roberto da Roma.
Sì, buongiorno.
Dica.
Ma no, volevo dire che quello che dice con linguaggio colorito il sindaco di Treviso, penso che lo pensino la maggioranza degli italiani, perché è un problema di legalità, esiste una legge che va rispettata, l'alternativa è lasciare le frontiere aperte e far entrare tutti, a un ritmo di 1000 al giorno ne avremo 365.000 in un anno e in 3 anni 1 milione, e poi ci stanno prendendo in giro, approfittando che lì non ci sono più controlli, la polizia non controlla più nulla,
no.
E non applicando l'accordo che esiste tra la Tunisia e l'Italia, arrivano tranquillamente e si fanno passare per profughi e poi protestano se li rimandiamo lì, ma io penso che tutti gli italiani di buon senso non possano essere a favore
di un rispetto della legge. Punto.
No, ma il problema non è tanto il rispetto della legge, è che è abbastanza evidente che mentre gli altri stati possono fare quello che vogliono e possono essere durissimi contro gli immigrati, appena lo facciamo noi passiamo per razzisti.
A maggior ragione, questa noi è la facciamo sostanza. La parte dei fessi sia nei confronti dei tunisini che nei confronti di tutto il resto d'Europa. Quindi
cioè, Germania e Francia se ne fottono totalmente degli immigrati che arrivano, perché naturalmente sono in Italia, non consentono che questi immigrati passino le frontiere.
Ma ne hanno molti più di noi, scusami.
Sì, ho capito, ma non c'entra nulla.
Cioè, la Francia ne ha 5 milioni
ma
di
Ma si può dire che se ne fregano o no? Si può dire che se ne frega.
Certo che si può dire,
e
ma
allora, se ne frega.
Cioè, però diciamo i numeri, sembra che ci sia un'invasione.
Ho capito.
In Italia non c'è.
Insomma, cosa faresti? Daresti il permesso permanente a tutti tu? Tu daresti
No, gli hanno dato il permesso per 6 mesi, cioè hanno fatto una cosa tecnicamente ineccepibile e giusta, se non l'unica roba che si poteva fare, permesso di 6 mesi. Per stare qui e poi per raggiungere
Si può dire che questa controversia sull'Italia e l'Europa ha ragione l'Italia, oppure dirlo significa essere filo berlusconiano?
Ma io non ho capito, qual è la ricchezza? Io non ho capito veramente.
Però
cosa
prima c'è la pubblicità.
Il governo all'Europa.
Prima c'è la pubblicità. Eccoci. Sono le 20:00 24:00 24. Questa è la Zanzara. Una delle frasi del giorno che voglio farvi ascoltare quella che riguarda Berlusconi. Berlusconi sui soldi dati a Ruby per evitare che si prostituisse. Sentiamo.
E io sono paradossalmente accusato di, com'è, l'accusa di prostituzione minorile, quando invece, avendo la ragazza raccontato a me e a tutti una storia molto dolorosa che ci ha persino commosso, l'avevo aiutata e le avevo dato una chance di entrare in una in un centro estetico con un'amica che lei avrebbe potuto realizzare se portava laser, antidepilazione, cose del genere, per un importo che a me sembrava di ricordare di 45.000 euro, e lei ha dichiarato di 60.000 euro, comunque non me lo ricordo. E io ho dato l'incarico di darle questi soldi per sottrarla a qualunque necessità, e quindi esattamente per la direzione contraria e il fine contrario, non costringerla alla prostituzione.
Signor Lehner? Mi sente?
Allora, stavamo sulla
Le vorrei chiedere una cosa io. Lei, delle due l'una, o era la nipote di Mubarak oppure una prostituta, perché è difficile che faccia la nipote di Mubarak e la prostituta insieme, però.
Ma diciamo il discorso è diverso. Allora, conoscendo Silvio,
sì.
Allora si può credere quantomeno al fatto che lui abbia cercato di aiutarla, questo sì.
Ma in cambio di cosa? In cambio di nulla?
Del suo carattere.
Sì.
Poi il resto, francamente, non lo so, c'è un processo in corso, insomma, vedremo. Io non sono interprete.
Ho capito, ma la questione è questa: siccome lui sostiene, Berlusconi, che ha cercato di intervenire presso la questura, eccetera, eccetera, perché comunque per evitare un incidente diplomatico, l'ha detto anche oggi. È piuttosto curioso però che dopo dica che invece l'ha aiutata per evitare o impedire che si prostituisse, perché le due cose non possono andare insieme.
Beh, cioè,
non...
lui si è espresso male probabilmente, cioè lui ha detto io l'ho aiutata perché lei aveva problemi, è vero, perché questa ragazza che probabilmente è molto furba. Perché già prima, mi ricordo, quando fu in un concorso, diciamo, di Miss,
sì,
in cui c'era Emilio Fede,
sì,
Emilio Fede intervenne in TV, l'ho visto il filmato, e disse: qui c'è una ragazza poverina che ha una storia drammatica, bisogna aiutarla. Quindi lei, con questa storia drammatica, vedo che ha fatto strada, anche se è una strada francamente non invidiabile, secondo me.
Però fino a poco tempo fa si era negato addirittura che fosse una prostituta, cioè qua bisogna un attimo mettersi d'accordo.
Francamente io, prima di dire prostituta a una ragazza, bisogna che io abbia delle prove.
Ora l'ha detto Berlusconi.
Berlusconi
ha certificato con la dichiarazione di oggi
la signorina Ruby
è Marucca.
Allora, scusate.
No, non ha detto questo, per evitare che si proseguisse.
Sono uno scrittore, quindi con me non si gioca sulle parole.
siamo onesti, Berlusconi non ha affatto certificato questo, ha detto un'altra cosa. Adesso giusto, sbagliata, ognuno c'ha il suo punto di vista, ma francamente, poi scusatemi, voi state a intervistare me. Parliamo di cose.
Vabbè, ma lei è per esempio uno di quelli, è uno di quelli che ha votato in Parlamento la questione che riguarda la nipote di Mubarak, insomma. No?
Quello ha fatto politico, insomma.
Cioè, che significa un fatto politico? Lei non ci crede che Berlusconi.
No, io guardi, allora, credo a poche cose, ecco, no? Francamente. Certo, sono una persona profondamente scettica.
Sì.
Quando si vota in aula,
sì,
si vota naturalmente per una ragione politica. Poi il fatto che uno creda o meno alle cose è tutt'altro discorso, non c'entra nulla. Lì
cioè quel voto alla Camera era un voto politico
di appartenenza, assolutamente politico, cioè dire per mandare avanti questa maggioranza, per consolidarla, per far vedere anche agli avversari che ci sono i numeri, eccetera,
sì,
eccetera.
E dunque, diciamo, in questo voto si possono anche, come dire, scrivere o sostenere delle panzane, delle balle, insomma. Possono, si può, in teoria, no? Si può, per andare avanti la maggioranza, si può certificare qualcosa che magari è assurda o è inverosimile.
Non si certificano panzane, ma argomentazioni che si usano fra l'altro in tribunale, quindi se siano poi o meno panzane, insisto, c'è un procedimento in corso.
No, certo, d'accordo, no. Quello l'ho capito, però vogliamo rimandare
Mughini,
vogliamo rimandare Mughini un attimo, urge Mughini su questo argomento qui. Fra poco sentiamo Mughini. Lenner, un attimo, allora andiamo a Francesco d'Alessandria.
Cruciani, io senza essere leghista ho votato per la Lega qualche volta, però vorrei dire che Maroni, questo pianto di Maroni sulla Europa che non ci aiuta, mi sembra una grande stupidaggine, perché mi sembra addirittura in malafede. Pronto?
La sento.
Ecco, sì. Dicevo, mi sembra addirittura in malafede. Rovesciamo per un attimo con l'immaginazione alla situazione. Immaginiamo che i tunisini siano sbarcati in Corsica, che la Francia si riporti sul continente e poi gli dia un permesso di 6 mesi per venire in Italia. A me sembra già di sentire Maroni urlare come questa Europa che è inutile, adesso ci vanno anche i suoi immigrati illegali, oppure Bossi che chiama al raccolta i milioni di padani in armi. Questo mi sembra in malafede, mi sembra una grandissima stupidaggine. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare che evidentemente i tunisini o gli altri che vengono dal Nord Africa non li vuole nessuno in Europa, e non li vuole nessuno perché causano dei problemi e perché sono un costo enorme. Solo all'Italia, io ho fatto un piccolo conto mio, ma penso che non sia difficile da fare, solo all'Italia costano più di 3 milioni di euro al giorno. Ergo quasi un miliardo e mezzo
allora?
Di euro. Allora qui io ritorno al discorso di Gentilini, bisogna impedire gli sbarchi, questo è l'unico modo tra l'altro per far cessare le partenze, perché quando i tunisini e gli altri perché partono? Perché vedono che addirittura ci sono le motovedette che li trainano, li mettono sulle navi da crociera, li portano in aereo e dicono andiamo anche noi. Il momento che l'Italia dichiara da questo momento impediremo gli sbarchi e li impedisce, da quel momento in poi
è molto difficile impedire gli sbarchi, ci vuole un grande dispiegamento di forze, eccetera.
No, non credo proprio, perché di questi barconi ne arrivano sempre.
Beh, insomma, respingere significa anche in alcuni casi condannare delle persone, il respingimento dei barconi non è così semplice. Uno poi può essere d'accordo, io per esempio sull'ipotesi di un blocco navale anche a livello,
perciò bisognerebbe,
non è che sia del tutto contrario, però insomma, bisogna essere consapevoli prima che si va incontro comunque a un provvedimento che ha delle conseguenze.
Certamente, ne sono perfettamente consapevole, per questo dico che bisognerebbe annunciarlo con anticipo e poi chi lo fa da 10 giorni dopo lo fa a suo rischio e pericolo, anche perché qui tra l'altro ci sono dei trafficanti che si stanno facendo i soldi per la vita,
bene,
per loro e per le future generazioni.
Ho capito. Mughini.
Io penso che si debba mettere una targa lì a Montecitorio dicendo alle ore tot del giorno tot 314 parlamentari della Repubblica hanno dimostrato di credere davvero che quel giorno di maggio alle ore 11 e qualcosa l'uomo che svolge le funzioni di capo del governo ha effettivamente chiamato da capo del governo la questura di Milano per fare sgattaiolare via una prostituta e ladra, credendo che fosse la nipote del presidente Mubarak.
Lener,
ma guarda, io sono esterrefatto, perché da un personaggio che ha creduto che Stalin fosse un santo e che poi Mao fosse ancora più santo, vabbè, in politica
ma chi è che credeva che Stalin fosse un santo, scusi?
No.
Chi è che credeva che Stalin fosse un santo?
Compagno Mughini.
Vabbè, adesso non è che perché ha detto una cosa contro Berlusconi deve rispolverare il passato di Mughini, lui, che tra l'altro, mi scusi,
perché attenzione, io ho già spiegato che il voto ha un significato politico, poi quello che uno credeva, sapeva, intuiva, immaginava un'altra cosa. Ma andiamo invece, scusatemi, perché il tema...
No, però Lener, discutiamo di quello che ti dice.
No, però scusi, Lener, Lener, il voto può essere politico. Io guardi, posso anche essere d'accordo con lei, l'abbiamo già detto, si può tranquillamente dire io ho votato questa cosa qui perché è una risposta politica, un voto politico. Però non è che uno votando...
Faccio un altro esempio. Allora, questa mossa che ha fatto adesso Maroni col visto eccetera eccetera, io in me stesso penso che sia una furbata, fra l'altro inutile e vana.
Sì.
Ma se in Parlamento la mia maggioranza mi dice diamo un voto di solidarietà a Maroni, va bene, io do il voto, insomma, questa è la politica.
Dunque, se c'è scritta sopra una cosa,
io avo ebreo, che è stato un politico inglese, si chiamava Disraeli,
come no, Benjamin Disraeli,
certo. Il paradosso che proprio entra perfettamente in questo discorso.
Sì.
Se il mio partito, cioè se il partito ordina qualcosa che contrasta anche con la coscienza del singolo parlamentare, e quel parlamentare è una persona per bene, dà retta al partito e non alla sua coscienza. Disraeli.
E dunque lei mi dice, lei mi sta dicendo, a me non me ne frega assolutamente nulla che Berlusconi sapeva, non sapeva che Ruby era la nipote di Mubarak, eccetera, eccetera. Però siccome il partito, comunque la maggioranza ha deciso di votare in quel modo, io voto in quel modo.
Cioè, siccome questo paese ha bisogno ancora, fino a quando avremo modo di farlo, di essere governato da una maggioranza e da un governo, a questo punto...
Cioè, si può votare anche una che verosimilmente è una boiata, perché è una boiata pazzesca, insomma, adesso, Lener, cioè, si può credere che Berlusconi fosse consapevole che questa è la nipote di Mubarak? Questa è una persona ragionevole, non lo può pensare. Però lei dice, anche di fronte a una cosa, una balla sesquipedale del genere, uno
io
dice...
Allora, non dico balla, io ci... di Israele.
Vabbè, ma lei l'ha letta? Scusi, lei quella cosa lì l'ha letto?
Io l'ho dato.
No, ma ho capito. Benissimo, il partito mi ha chiesto voto e io l'ho dato. Però lei l'ha letto quello che c'è scritto? No, non gliene frega nemmeno. Cioè, questa
certo, certo che l'ho letto, certo.
E le pare verosimile che Berlusconi fosse consapevole che era la nipote di Mubarak?
Io allora rivolterei ancora il discorso, direi che probabilmente dopo 16 anni di attacco a Silvio Berlusconi, alla Fininvest eccetera eccetera, a questo punto a questo punto uno può anche argomentare che era nipote, figlia, sorella di Obama, ecco, diciamo che sorella di Obama.
Si
dopo
poteva...
16 anni
di attacchi,
processi, uno può dire beh, vabbè,
va bene, va bene. Io sarei stato disposto a votare anche Berlusconi che diceva pensavo fosse la sorella di Obama. Benissimo. Pubblicità. Bene, 20 e 16 800 24 00 24. C'è ancora una cosa di cui volevo parlare con l'onorevole Giancarlo Lener, che è in collegamento con noi, grande combattente, Parenzo, eccomi, grandissimo eccomi. Combattente, Parenzo, lotta come un leone.
Leone. No, però attenzione, allora, il tema più importante ormai è proprio saltato, quello qual del è? Fatto che siamo avanti probabilmente a una catastrofe antropologica.
Antropologica, in che senso?
Che ti dà troppa importanza a Ruby Gates, insomma, no?
Per forza. No, però scusi un attimo. Forza, no, ma scusi un attimo.
Sono giornalista e quindi bisogna poi dire, vabbè, abbiamo parlato sulla Ruby, adesso parliamo invece sul tema.
Sì, adesso parliamo, però le volevo chiedere un attimo, lei mi ha trattato male il signor Mughini, ha detto addirittura uno che era stalinista, io non credo che sia mai stato stalinista Mughini.
Sì, lui è stato insomma di
lotta continua, dai.
Via. Allora,
non è proprio la stessa cosa, lotta continua allo stalinismo, se proprio uno vuole.
Vabbè, insomma, Mao ogni tanto c'era di mezzo, E poi insomma credevano a cose che erano palle.
Però scusi un attimo, potevano anche pensare.
Continuo erano libertari, amico mio.
No, adesso libertari.
Anti-stalinisti.
Ci sono stati morti anche.
No, libertari adesso non esageriamo, ma insomma non
erano libertari, anti-stalinisti.
Sì, no, ma antistalinisti sicuramente, però adesso senza addentrarci in queste cose.
Guardate che su lotta continua l'ho scritto pure io, fra l'altro, quindi non c'è nessun problema, però dico.
Ma uno non è che ricorda chi col suo passato per una cosa, no?
No, ma assolutamente, ma scusi, però io non capisco che adesso non ci mettiamo a discutere sulla lotta continua Stalin, eccetera, e su Mughini. Però che Mughini ha fatto una critica, lei non invece di rispondere
allora,
meglio.
Allora, diciamo, correggo. Allora, Mughini nello status in cui è giusto che faccia critiche, che sia pure salace, che sia eccetera eccetera. Magari se offende me io mi posso pure irritare. Però c'è una differenza. Allora, Disraeli infatti aggiungeva, chi vuole seguire la propria coscienza non entra in Parlamento, scrive sui giornali.
Vabbè, non è che Disraeli, cioè, ho capito, lei cita Disraeli, ma non è che per forza bisogna, cioè non è che Disraeli è il simbolo per forza,
no,
da.
Allora voglio dire che in politica ci sono regole, ci sono comportamenti che non corrispondono esattamente a quelli di un giornalista, ammesso che un giornalista riesce libero, che poi anche lui
ma io ho capito quello che lei vuole dire. Se uno deve seguire per forza la propria coscienza, qualche volta questo è meglio che non faccia il politico, giusto?
Sì, oppure dice basta, io me ne esco. Lì c'era non da dire no al voto, ma semmai se uno aveva proprio crisi di coscienza diceva benissimo, arrivederci, io esco proprio, non voglio più stare.
Ho capito. Allora abbiamo il traffico, poi torniamo anche per parlare della questione della Libia e di altre cose, della Libia, degli immigrati, eccetera eccetera. 800 24 00 24. Bene, siamo qui 20:21, 800 24 00 24. Però Parenzo, a noi ci ha colpito la scorsa settimana questa dichiarazione di Lehner, no? Deputato dei responsabili. Lehner sostiene, adesso ci dice che tipo di provocazione è, per limitare l'afflusso degli africani, quasi tutti giovani e baldi maschi, serve il deterrente psicologico. Quale sarebbe questo deterrente psicologico, Lehner?
Io scherzosamente dicevo, per esempio, cartello sull'approdo, no?
Un cartello sull'approdo?
Sì. Attenzione, voi state approdando nel territorio degli Emirati Arabi, perché qui come primo intervento, per un motivo demografico naturalmente, non per barbarie, si applica immediatamente una cassazione chimica. Ovviamente era una battuta, insomma.
Ma perché proprio
infelice, no?
Scusi, perché proprio questa battuta? Perché lei pensa che...
Perché siccome io sono stato spesso in Tunisia, insomma, no? Insomma, il tunisino ci viene assai a essere maschio, insomma, no?
Lei dice, io non... che ne so, lei ha frequentato la Tunisia, io non ho di queste cose.
Io ho frequentato anche a loro per motivi politici e affettivi, perché andavo con la Craxi, insomma.
Sì, no, questo lo so, certo.
Ecco,
e come ha fatto? Come ha fatto?
Un mondo in cui, allora, le donne devono arrivare vergini
al matrimonio in maniera sì. tassativa,
sì, sì.
senza alcuna eccezione.
In
no?
Tunisia, sì, poi?
Sì, che è un paese laico, attenzione, no?
Sì.
Che è già un paese più avanti di altri.
Sì.
Il massimo invece può fare
quello che vuole.
Può fare di tutto e attenzione, più lo fa e più è apprezzato.
Ecco, però scusami.
Scusi un attimo, Elena, però voglio chiedere una cosa, Parenzo. Per cui secondo lei i tunisini sono tendenzialmente stupratori?
No, vabbè, no, che c'entra questo?
Beh, non lei dice, al fine di prevenire squilibri demografici e prevedibili reati sessuali, che ne so, magari sono più portati a commettere reati sessuali?
Il fatto che arrivino, no, no, non che siano portati, allora io vado in un paese straniero,
sì.
parlo a malapena la lingua,
sì.
incontro una bella donna, eccetera, eccetera, posso essere tentato. Io credo che questo sia successo anche ai nostri connazionali quando se ne andavano in Belgio, in Germania, negli Stati Uniti. Essere soli, essere poveri, essere soli è già una condizione.
Cioè, no? Scusi un attimo, ma secondo questo concetto, se chi è come dire, in condizioni disperate o in condizioni comunque precarie, ci prova di più con le donne. Cioè, questo mi sembra un po' bizzarro.
Certo, però diciamo che ha meno freni, ha meno controlli, poi insomma questo è un problema.
Come meno freni? Non ho capito, perché meno freni? Secondo lei i tunisini hanno meno freni sessuali nei confronti?
No, allora voglio dire, se io con una donna posso parlare, posso spiegarmi ampiamente, in modo chiaro, eccetera, eccetera, va tutto bene. Se il mio rapporto è un rapporto di sguardi e diciamo da un punto di vista linguistico non c'è comprensione, allora ci sono rischi, ma questo ci sono rischi anche fra due uomini che parlano. E non una follia,
no, però mi scusi, cioè, mi scusi, lei
è una follia.
No, però non ho capito bene. Cioè,
dire, quella ragazza mi ha guardato, io che non parlo bene, ovviamente, ma parlo un'altra sì. lingua, posso fraintendere e credere che quello sguardo sia un sì, insomma, mi pare una cosa veramente normale.
No, ho capito, secondo lei dunque c'è un rischio effettivo che da questa ondata migratoria ci sia un aumento di reati sessuali, è così?
A parte che quella era una battuta tutta puntata sugli Emirati Arabi.
Sugli Emirati Arabi.
Ecco,
una battuta infelice.
Quindi era una battuta, è chiaro che non entro poi.
No, però ogni battuta.
No, no, scusami, seriamente il discorso è un altro.
E qual è?
Se facciamo un discorso serio,
sì.
io sono fortemente critico verso Obama,
sì.
perché quando Obama? Questi paesi che erano bene o male molto vicini all'Occidente e se ne stavano tranquilli, è venuto fuori, attenzione, che il Dipartimento americano stava stimolando invece.
Però scusi Lene, adesso stiamo andando su un altro discorso che è quello che ha causato.
Allora voglio dire, attenzione, che noi stiamo pagando e probabilmente non ci accorgiamo ancora della catastrofe, perché sta arrivando.
No, d'accordo, ma perché secondo lei sono tutti giovani e baldi maschi e ci vorrebbe l'immediata, cioè un avvertimento? Qui si pratica la castrazione chimica e gli Emirati Arabi. Cioè, qual è il pensiero che sottende questa provocazione? Pronto?
Più che una provocazione è una battuta di spirito, è ovvio che infatti scrivevo, ovviamente non lo faremo, serve semplicemente, no, per l'istruzione che qui.
Però lei dice se uno va in Tunisia effettivamente, come dire, no, i maschi sono piuttosto irruenti da quel punto di vista, o no?
Paesi caldi, anche noi quando è luglio, agosto, col caldo, il mare, eccetera, eccetera, dobbiamo fare sia una cosa normale, qualche stimolazione in più, no?
Beh, non lo so, questo è
proprio ai tempi miei, io ormai sono abbastanza su con gli anni.
No, però voglio dire, la dica tutta, Lener, lei frequentando la Tunisia si è accorto che effettivamente i tunisini... Nel Maghreb sono potenzialmente tutti stupratori, insomma, questo
ma
è quello.
Ma perché lei gioca con i termini?
Ma no, vabbè, ho capito.
Perché questo dice che uno sguardo, una cosa, un amicamento.
un fraintendimento.
Scusate. Un italiano per bene,
sì,
educatissimo,
sì,
va bene, non parla tedesco, sì, va a Monaco in una birreria,
sì,
vede una signora che gli sorride,
sì,
siccome non ha modo di spiegarsi perché non parla la lingua tedesca,
che fa, ci prova,
può fraintendere e fare avance.
Ma chi l'ha detto? Ma non è detto.
Che roba è?
Ma non è vero, ma non è vero, Lener. Ma non è vero, ma chi l'ha detto? Non è...
Allora andiamo, facciamo la prova.
No, ho capito, ma non è vero. Dunque per,
ma che mondo vive?
Come dire, per trasposizione diretta e per collegamento diretto, un tunisino che arriva in Italia?
Allora, attenzione. Io a questo punto sono anche abbastanza arrabbiato, perché se una battuta di spirito viene presa,
no, ma stiamo giocando anche
una
noi,
condanna a morte, allora vuol dire che qui c'è un tasso,
ma
di
no,
intelligenza molto basso.
Ma non è una condanna, ma no, a morte, ma no, ma non è questo.
Gli Emirati Arabi, a lei sembra che possa essere un progetto serio.
Ho capito, ma la battuta non l'ho fatta io, Lener, non l'ho fatta io la battuta, l'ha fatta lei.
Appunto, è una battuta, e quindi stiamo parlando sul nulla a questo punto.
Vabbè, ma
Lener, bastava una cosa molto semplice, che il presidente Berlusconi, quando è andato a Tunisi e ha inaugurato con Tarak Ben Ammar una televisione in un noto programma, se andate su YouTube lo trovate, ha detto: venite, l'Italia è un bellissimo paese, venite da noi. Riguardatevi quel passaggio nella TV tunisina con il suo amico, il bravissimo Tarak Ben Ammar,
sì, anni fa, sì, due anni fa.
Bastava che non dicesse questo, diciamo, se vogliamo, anziché mettere cartelli sugli Emirati Arabi, bastava che il presidente Berlusconi usasse un altro linguaggio della TV tunisina. Ecco, questo basterebbe, questo.
Bene, diciamo, grazie Lener, grazie.
No, ultima cosa, ma è possibile che qualsiasi argomento si vada a parlare sempre su Silvio Berlusconi?
E questo è Parenzo, che è un po', Parenzo è un po' fissato, un po' ogni tanto.
Ho citato un caso di scuola.
E che cos'è?
Ma
un caso, lei,
io guardi, rimpiango Veltroni,
sì,
che nel
2008
aveva dato a questa sinistra senza idee un progetto,
sì,
che era fondato su una serie di argomentazioni anche molto valide, e in primo luogo sul fatto che non si doveva neppure citare Berlusconi.
Guardi, anch'io sono da questo punto di vista, rimpiango Veltroni.
Rimpiango Veltroni.
Lener rimpiange Veltroni. Pubblicità. Bene, andiamo a Milano da Sara. Parenzo, ci devi lasciare? O ci ha già lasciato?
Io vi devo salutare, direttorissimo, grazie di tutto, come sempre un piacere, una bella trasmissione, ci sentiamo domani 18.30 in punto, 800 24 00 24.
Vai pure per la tua strada, vai.
Grazie,
vai.
Saluti.
Sara, allora, dica.
Buonasera. Senta, io faccio la tassista di notte.
Sì.
Ultimamente, questo per riallacciarmi il discorso dei gay,
sì,
ultimamente si sta verificando un continuo da parte dei gay entrare nei dettagli dei loro rapporti sessuali in modo non sempre velato.
Scusi, in che contesto?
Perché magari sono al telefono o parlano fra di loro.
Vabbè, ma mi pare normale, ognuno parla di quello che vuole, certo avendo rispetto di chi c'è intorno, ma questo non riguarda solo i gay, può riguardare anche degli eterosessuali, eh?
Non è proprio così.
In che senso non è proprio così? Perché a lei dà fastidio magari?
No, assolutamente, guardi, signor Cruciani, faccio la tassista da 20 anni e credo che tutta la categoria,
sì,
possa dire di aver visto cose che voi umani non vedrete mai.
No, ma questo lo so benissimo, sono amico di molti tassisti, ma non ho capito qual è il punto.
Il punto è, mi riallaccio al discorso che faceva prima un'altra persona da lei intervistata, il quale diceva: c'è un modo di mettersi troppo in mostra, che può essere a volte esasperante.
Guardi che ci sono fior di eterosessuali che ostentano la propria eterosessualità, le proprie conquiste.
Non sempre in presenza di altri, cioè ognuno nella vita privata c'è libero arbitrio, faccia quello che vuole.
Sì, ma non capisco perché lei fa una distinzione.
Però bisogna entrare nei dettagli dei rapporti, sì, sessuali. È una cosa che sta ultimamente sempre più avvenendo.
Ho capito, ma questo può avvenire per chiunque, che sia un omosessuale, un eterosessuale, non mi sembra che cambi la cosa. Adesso lei avrà avuto delle esperienze nel suo tassì di persone omosessuali che magari al telefono insieme ad altre persone descrivono i loro rapporti sessuali, va benissimo, ma le assicuro che succede la stessa cosa tra persone eterosessuali, non vedo tutta questa differenza.
Non in presenza di terze persone.
Ma come non in presenza di terze persone? Non c'è una statistica, e per fortuna non esiste una statistica su come le persone parlano in taxi o come e quando le persone parlano di rapporti sessuali, per cui francamente non mi sembra sia un problema, signora Sala, a parte il fatto che lei può essere infastidita. Cioè, scusi un attimo, se due persone, due uomini parlano al telefono del suo tassì di rapporti sessuali avuti con donne, a lei dà fastidio?
Certo.
Ho capito, è la stessa cosa, cioè, è un caso che le è capitato di sentire queste parole da omosessuali?
No, non è un caso.
Non è un caso, perché non dovrebbe essere un caso, scusa?
No, non è un caso perché continua ad essere ripetitiva sta cosa.
Nel senso che
se un uomo parla di rapporti con donne, si astiene visto che c'è una terza persona davanti. Se invece un gay parla dei suoi rapporti ed entra nei dettagli, lo fa quasi vantando.
Boh.
Una situazione.
Non lo so, Sara, non sono esperto di queste statistiche, per cui non le posso dire nulla. La ringrazio comunque di questa telefonata. Andiamo a Lecco da Fabio. Buonasera. Pronto? Pronto? Non c'è più Alessandro, sempre dalla provincia di Lecco.
Sì, pronto? Mi sente?
Sì.
Ah, ecco.
Dica.
Sì, siccome ha detto Lecco, io tornerei, se non ne spiace, sul problema Italia, Europa, immigrati e tutta questa storia, per dire che io, pur essendo un elettore di centrodestra, anzi Lega, sono dalla parte degli altri, cioè nel senso che penso che abbiano perfettamente ragione i francesi o i tedeschi o quant'altri a dire che se ci sono gli immigrati in Italia noi ce li dobbiamo tenere, perché non si può essere ospitali con la casa degli altri, dico bene?
In che senso?
Non posso essere ospitale e dire venite che poi vi mando dal signor Cruciani che vi ospita lui, no? Mi sembra che quello che stiamo facendo, soprattutto nei confronti della Francia, sia una grande furbata. Diciamo che abbiamo molti motivi per essere anti-europeisti, forse ci sono più motivi per uscire dall'Europa che non per starci, ma non è certo questo il motivo. Direi che su questo punto qui noi dobbiamo prenderci tutte le responsabilità del fatto di aver fatto venire qui a casa nostra delle persone che in realtà sono indesiderate e indesiderabili. È colpa nostra se non abbiamo il polso per fermarli prima che arrivino o addirittura prima che partano. Se non siamo capaci di farlo, è giusto che gli altri ci dicano arrangiatevi.
Beh, insomma, io non lo trovo così giusto il fatto che gli altri ci dicano arrangiatevi, se proprio lo devo dire. Dopodiché è evidente che l'Europa da questo punto di vista non ha una politica comune, perché ogni Stato decide per sé, ogni Stato ha la sua politica sull'immigrazione. Al di là dei cavilli burocratici, Schengen, cosa è consentito, cosa non è consentito, qualcuno che viola il trattato, altri che non lo violano, cosa aderisce al trattato, cosa c'è scritto, cosa non c'è scritto, questi sono tutti cavilli burocratici. È evidente che gli altri paesi non si vogliono fare carico di un problema che geograficamente è un problema italiano. Questa è la sostanza dei fatti.
E non possiamo e non dobbiamo lamentarcene. Perché,
non dovremmo lamentarcene? Questo non capivo. Perché non dovremmo lamentarcene?
No, perché se noi non siamo in grado di fermare queste persone alle nostre frontiere o prima che arrivino presso le nostre frontiere, non possiamo pretendere che siano altri a farsene carico. Mi sembra che sia una cosa così evidente, così ovvia. Perché dobbiamo lamentarci con l'Europa? Abbiamo tante cose di cui lamentarci, per esempio le quote latte, dove lì sì che facciamo la parte dei fessi e ce le teniamo, ma su questa cosa veramente non capisco, anzi mi sembra che facciamo proprio la figura dei furbetti, i soliti furbi italiani,
che li hanno fatti arrivare.
Ma non è che li hanno fatti arrivare.
Adesso gli danno il permesso di soggiorno, magari gli mettiamo pure l'orario dei treni per la Francia e le mappe delle strade per la Francia, e così abbiamo pensato di risolvere il problema. Mi sembra in un modo veramente indecoroso.
Va bene, grazie, grazie Alessandro. Anna da Milano, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Dica.
Io mi riallacciavo a un intervento di un ascoltatore di più di una mezz'ora fa a proposito del discorso della competenza, che ruolo ha la competenza nella definizione delle cariche, dei ruoli, no? Io, almeno per quello che ho visto nella mia esperienza, si è assistito negli ultimi anni a una diciamo a una caduta di uso del concetto di competenza. Tutte le volte che c'è da incaricare qualcuno di fare qualcosa o da valutare l'operato di una persona, si dice stupido non è stupido, è furbo non è furbo, ma mai è competente o incompetente, come se la competenza non esistesse assolutamente, no? Ora, al pari di capacità intellettuale, varie persone possono essere più o meno preparate a svolgere un certo ruolo per mille motivi. Ora, dietro a questo, diciamo, cambiamento di uso della terminologia, mediamente, se si va a vedere, c'è sempre la volontà politica o diciamo della, di cricche varie di allocare in particolari posizioni persone che magari non capiscono e quindi non è che danno.
Sì, però Anna, usciamo fuori da un discorso generale. A cosa si riferisce lei? Stavamo parlando.
Mi riferivo per esempio al discorso del Consiglio Nazionale delle Ricerche, eccetera. Ci sono dei ruoli dove la competenza dovrebbe, secondo me, avere un peso.
Sì.
La competenza e secondo me anche la laicità. Della,
no, francamente la laicità non deve essere scritta nel curriculum, abbia pazienza.
No, non sarà scritta nel curriculum, ma nemmeno l'aderenza, per esempio, a certi gruppi o meno.
Ah, se uno aderisce a certi gruppi, a certi gruppi cattolici, automaticamente non può fare il vicepresidente del CNR.
Se la laicità non è un valore, allora nemmeno la religiosità.
Ma chi ha detto che debba essere la religiosità un valore? Certamente non può essere qualcosa che impedisce a qualcuno di diventare vicepresidente del CNR.
Non può essere,
io penso che quello che dice.
Però la persona che viene menzionata come papabile per certe cariche deve avere quantomeno una riconosciuta capacità di equidistanza.
No, mi scusi, però questo discorso
valutazione da certe cose.
No, questo discorso
potrà avere un'influenza piuttosto pesante sul processo decisionale.
Guardi Anna, questo discorso, scusi un attimo, questo discorso questa è la sua opinione. Questo discorso chissà perché lo si fa solamente con le persone che hanno delle convinzioni religiose di un certo tipo. Guardi, io non approvo, scusi un attimo, io non approvo nulla di quello che dice De Mattei, non sono d'accordo nella maniera più assoluta con niente, né sulla questione dello tsunami né sulla questione dei gay, eccetera eccetera. Dopodiché, se posso usare un'espressione molto abusata, mi batto perché possa esprimere queste idee, le combatto, ma deve continuare a esprimerle e può tranquillamente continuare a fare il suo lavoro. Un'altra questione è quella dei titoli o del perché è arrivato a fare il vicepresidente del CNR, è una questione che qui non mi interessa, che vogliamo, se vogliamo possiamo affrontare, ma è una questione molto lunga. Ma insomma, di che stiamo parlando? Cioè, lui può continuare a dire quello che vuole in tutta libertà, dopodiché si combattono le sue idee, non il fatto che sia vicepresidente del CNR.
Secondo me, voglio dire,
secondo lei no, però io il traffico.
No, secondo me tutti hanno diritto a esprimere le proprie idee.
Sì.
In certe posizioni ci avrebbero messe delle persone che, voglio dire, riescano ad essere serene nel giudizio con una
ma chi lo sostiene? Ma secondo
me, l'ho detto,
ho
io.
Capito.
Allora, appunto, a lei le piace,
no, ma scusi, Anna, non è che c'entra lei la serenità come la giudica? È la sua serenità, non è che la serenità può essere giudicata in assoluto. Bene, 800 24 00 24, siamo qui per l'ultima parte della Zanzara e devo farvi riascoltare qualcosa di Berlusconi di oggi, però in conclusione. Allora andiamo a sentire le accuse risibili, infondate e demenziali.
Io le posso dire soltanto che queste accuse sono risibili, infondate e demenziali. Demenziali, lasciatemelo dire.
Poi, questi magistrati lavorano contro il paese.
Questi magistrati non lavorano per il paese, lavorano contro il paese.
Doppio show, dentro e fuori il tribunale. Fuori dal tribunale c'era anche il nostro amico Stracquadagno, che è stato ospite venerdì senza voce della Zanzara, contro Travaglio. Sentitelo.
Il signor Marco Travaglio ha avuto 7 condanne in sede civile definitive e 4 condanne non definitive in sede penale. Allora io sono un garantista e finché non sarà condannato in sede penale in Cassazione per me resta, come dice la Costituzione, innocente. Però complessivamente, visto il numero di condanne, ci avviciniamo a quello che si potrebbe chiamare un delinquente abituale, diciamo. Anche perché le condanne sono sempre dello stesso tipo, perché si prendono notizie false e ci si massacra la vita di una persona.
Questo Stracquadagno su Travaglio. Va bene, andiamo a sentire, beh, insomma, la frase del giorno la devo rimettere per forza, Berlusconi su Ruby, eccetera, eccetera, via.
Ma il processo Ruby intanto è infondato, è senza senso, non esiste, perché una conclusione che è addirittura ancora risibile. Io sono normalmente cortesissimo, ho chiesto un'informazione, preoccupato da una situazione che poteva dare luogo a un incidente diplomatico. Mi è stato risposto che la ragazza non era egiziana, è caduto tutto.
Questo è l'incidente diplomatico e l'altro invece è dato i soldi a Ruby per evitare la prostituzione.
E io sono paradossalmente accusato di, com'è, la scusa di prostituzione minorile, quando invece, avendo la ragazza raccontato a me e a tutti una storia molto dolorosa che ci ha persino commosso, l'avevo aiutata e le avevo dato una chance di entrare in una... in un centro estetico con un'amica che lei avrebbe potuto realizzare se portava laser, antidepilazione, cose del genere, per un importo che a me sembrava di ricordare di 45.000 euro e lei ha dichiarato di 60.000 euro, comunque non me lo ricordo. E io ho dato l'incarico di darle questi soldi per sottrarla a qualunque necessità e quindi esattamente per la direzione contraria e il fine contrario, non costringerla alla prostituzione.
William da Torino, prego.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo.
Dica.
Chiedo scusa se negli ultimi 5 minuti non sono stato collegato perché sono impegnato in faccende domestiche.
Sì, ma non si preoccupi, non c'è problema. Dica.
Senta Cruciani, volevo ricollegarmi al discorso di qualche minuto fa che riguardava la provocazione del politico in onda, che diceva, che parlava della castrazione chimica per quel che riguarda i clandestini che arrivano in Italia, e voi l'avete definita una barbarie, una cosa senza senso.
No, a parte che lo stesso proponente questo tipo di sortita ha detto che era una provocazione,
sì,
eccetera, eccetera.
Ho ribadito, mi ricollego alla provocazione.
Allora?
Volevo dire, per avallare questa provocazione, in giro per il mondo di barbarie in paesi civili e occidentali ce ne sono un'infinità, a cominciare dalla pena di morte negli Stati Uniti, alla liberazione della droga in Olanda, eccetera. Quindi, voglio dire, per limitare un reato,
sì,
si può anche provvedere in una maniera che può sembrare una barbarie, secondo me.
Sì, ma questo è un altro discorso che riguarda le proposte che sono state fatte nel passato di castrazione chimica, eccetera, eccetera. Certo. Non capisco cosa c'entra con l'immigrazione adesso dalla Tunisia, però.
C'entra in quanto non si riesce a trovare un rimedio a questa cosa.
No, un rimedio a cosa, mi scusi?
Al fatto che continuano ad esserci queste immigrazioni clandestine.
E allora?
O sbaglio. E allora, se noi...
Cosa
se
c'entra noi... la questione della castrazione chimica? Scusi, qual è il collegamento tra le due cose?
Il collegamento è molto semplice. Un deterrente ci dovrà pure essere, che sicuramente non debba essere il bombardare le navi che attraccano...
No, ma continuo a non capire, scusi, e sto per chiamare l'ambulanza nonostante l'assenza di Parenzo.
Ecco, allora, do l'indirizzo, sono qua già...
Ecco, appunto, mi dia l'indirizzo già...
che l'aspetto. No, senta.
Ho capito, cosa c'entra? Cioè, questo dà per scontato sì, che, almeno da quello che lei ci dice, che queste persone che vengono in Italia siano tutti dei potenziali stupratori.
No, 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 no.
O persone sessualmente molto, come dire, molto voraci.
No, indubbiamente.
E non, allora, di che
non
parliamo?
Sarà una regola non sarà una regola questa. Però se ci deve essere un deterrente forte, ok? Una legge, se un clandestino sa che esiste questa legge, e questo è un deterrente forte, voglio dire, ma perché non bisogna prenderla in considerazione? Sto aspettando l'ambulanza.
No, appunto, mi dia l'indirizzo esatto e dopo lo passo ai nostri. Grazie, aspetto, grazie. Allora, Giovanni, provincia di Torino, lei l'ha fatto apposta per farsi chiamare l'ambulanza. Giovanni, provincia di Torino.
Buonasera.
Dica.
Buonasera, Cruciani. Allora, innanzitutto vorrei dire che non sono un grillino, perché ci tengo, però secondo me
posso anche rispondere chi se ne frega, cioè non
ma
è importante.
Sì, va bene, comunque ci tenevo a dirlo.
Sì,
magari
allora?
Volevo dire, secondo lei è un valore nella democrazia la separazione dei poteri, oppure sono ormai tematiche vecchie? Secondo me sono sempre
va
molto
benissimo,
importanti.
Certo che sì, poi?
Vabbè, non è una cosa da poco, perché
sì, sì, no, poi
quello che hanno cercato di fare facendo la votazione per vedere se doveva essere giudicato da un tribunale dei ministri è una cosa altamente impropria. Perché
ma lasci perdere che sia impropria o no, se esiste il tribunale dei ministri allora aboliamo il tribunale dei ministri.
No,
allora, lei
no,
ci
no,
sta
no,
dicendo
no,
che il tribunale dei ministri
il tribunale dei ministri deve deciderlo, devono deciderlo i magistrati se deve andare al tribunale dei ministri o meno, non sono i parlamentari, questa è la differenza, questa è la separazione dei poteri. Poi una volta che i magistrati dicono cioè è una cosa che deve
guardi,
essere
io è una delle poche cose in cui ero d'accordo poco fa con Lehner, è un voto politico anche quello, è un voto politico, non è una questione giuridica, è un voto politico. Si fa tutto, ma lasci perdere la privazione di un altro potere, si fa tutto il possibile, secondo la maggioranza, per difendere Berlusconi dal processo. Grazie, dobbiamo chiudere, a domani 18:30.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.